Metà messaggio l'ha fatto la testimonianza, quindi metà me lo sono tolto, ringrazio Dio. L'altra metà ve la devo raccontare, perché stavamo, come si dice, abbiamo capito che la battaglia non è tra carne e sangue, cioè noi non andiamo fuori da qua con le cinture piene di dinamite, di tritolo, e ci facciamo saltare in aria o andiamo a combattere nel nome di Gesù uccidendo fisicamente le persone. Ma abbiamo capito che la battaglia è veramente battaglie diverse, non di carne e di sangue. Apriamo la Bibbia un attimino in Efesini 6 dal versetto 10 al 18, che capiamo un pochino di cose. Capiamo, otto versetti che ci dicono tanto. Ci parla di un avversario, ci parla di un'armatura, ci parla di una battaglia, ci parla otto versetti, ma otto versetti concentrati in maniera forte e in maniera chiara, che ci fa capire veramente parecchie cose. Maura, ce lo leggi per favore?
Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la promessa con la prontezza dell'Evangelo della pace. E oltre a tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Amen. Bellissimo questi versetti qua. E mi è venuto proprio in cuore in questo periodo queste battaglie spirituali, queste battaglie che danno fastidio. E ci dice che sono principati e potestà. Principati e potestà possono essere pensieri che ci disturbano. Può essere un pensiero ricorrente che ci porta al peccato. Ci può essere anche persone che nel carcere non fanno sì che la parola di Dio entri con forza per la salvezza. E il capo di tutto, di principati e potestà, c'ha un nome, ed è Satana. E quando mi è capitato nella mia conversione di parlare di Satana, un fratello di una chiesa mi ha detto: no, non è così proprio, dai, Satana no, non c'è, c'è il male, però Satana non esiste. Allora, o crediamo tutta la parola di Dio che è vera, oppure c'è qualcosa di base, di fondo, che non va. Satana purtroppo esiste e fa dei danni, cerca di fare dei danni e ci prende molte volte nelle nostre debolezze. Chi è orgoglioso lo prende nell'orgoglio, chi è vanitoso lo prende nella vanità, chi è testone lo prende nella sua testardaggine a portare i suoi pensieri e le sue cose. Sa dove colpirti, sa dove andare a parare. Dopo 7 anni che lavoravo in un posto, ho portato una testimonianza che non ho mai portato a nessuno. Alla fine della mia testimonianza, questa persona che stava con me mi ha detto: caro Francesco, il Signore ha fatto tante cose buone per te, sono contento, mi piace, la voglio anch'io, la pace che hai sentito anche te, e che hai nel cuore, ma ha fatto una cosa sbagliata. T'ha tolto la sensazione di puntare un numero sulla roulette e tu sai di che sensazione parlo. Satana ha colpito in quel momento, perché mi ha fatto ritornare in mente quella sensazione di puntare 100 euro, 1000 euro, 5000 euro su un numero e aspettare che esce. Satana in quel momento, io mi sentivo forte, ho detto mamma mia che testimonianza che ho portato, mi ha ascoltato per 3 ore in silenzio, mi ha ringraziato pure e mi ha colpito lì. Satana ha colpito su quella sensazione che io, ringrazio Dio, sono 10 anni che non sento più e sono libero, alleluia. Però in quel momento lì ha colpito. Quello perché? Perché è un laccio, quello è un principato, una potestà che va abbattuta. Io sapevo di quello che parlava, perché quando si giocava al casinò sentivo quella sensazione. Quando si andava a puntare sui cavalli si sentiva quella sensazione, io lo sapevo di cosa parlava. Però il Signore è più forte di principati e potestà, ricordiamocelo sempre, perché Lui già ha vinto, quindi Lui già è perdente. Cioè partiamo da questo presupposto, che Lui è più che vincitore, e io con Lui sono più che vincitore. E la cosa che, andando avanti nella lettura, che mi fa pensare molto, è questo, che Gesù stesso, in Matteo 25, 41, parla di diavolo e angeli. Quindi io mi sono messo a pensare come fosse un esercito, il generale e i soldati, no? Cioè il generale che comanda e i soldati che eseguono il comandamento, il comando del generale. E qua parla di battaglia, quindi io ho pensato, quando c'è una battaglia c'è una guerra, quindi due eserciti schierati, pronti a combattere. E Satana e il diavolo è un calunniatore, è quello che ti mette la bugia in testa, è quello che cerca di rovinarti praticamente il tuo percorso con il Signore. Quando ci sentiamo che non valiamo niente, quello non è un pensiero che viene da Dio. Dio non ti dice, non ti chiama per nome, ti dice guarda oggi Francesco non vali niente. Quello non è Dio che te lo dice. Forse Dio ti dice, il Signore ti dice guarda Francesco oggi ti amo più di ieri, eh? E così via. Oppure pensieri di suicidio, eh? Questi pensieri brutti che vanno fuori da Dio, non è Dio che te le mette dentro. Oppure pensieri di peccato, oggi faccio quello lì, oggi faccio quell'altro, oggi pecco. Sono pensieri che comunque sia entrano e possono disturbare il percorso di un credente. E sono pensieri che a volte vengono, a volte dice Signore, a me è capitato nella mia vita di fare pensieri, dare spazio a questi pensieri, rendermi conto che il pensiero aveva preso posto della verità, quindi avevo sostituito la verità alla bugia e l'ho presa come verità. Cioè, quindi ho fatto una roba allucinante nella testa che mi ha portato poi a prendere delle decisioni sbagliate. Se ti dice... cioè proprio vai fuori da come si dice dal percorso che il Signore t'aveva detto. Andando avanti con la lettura, però vediamo che tutte queste questi attacchi del nemico, tutti questi attacchi che può succedere che Satana fa, il Signore ci ha dato una bellissima armatura. Un'armatissima armatura. Abbiamo pregato stamattina nel gruppo di intercessione, abbiamo pregato adesso per il pastore, abbiamo pregato per la Chiesa, abbiamo pregato perché questi dardi infuocati non arrivano e non fanno danno. E perché? Perché noi conosciamo la parola di Dio, perché noi siamo quelli che la parola di Dio gli ha cambiato la vita. E sappiamo che nella parola di Dio c'è una bellissima armatura che il Signore ha preparato per noi. Andiamola a leggere. Qua parla di lombi e di cintura, la cintura della verità. La cintura della verità. La cintura tiene su tutta l'armatura. Qui immaginatevi un soldato, la cintura, tutta l'armatura tiene su, ferma, che non si muove questa armatura. E la verità nella nostra vita è Gesù Cristo. Quando Satana ti dice che non vali niente, è una bugia. Perché noi ci abbiamo alla cintura, ci abbiamo la verità. E la verità è Gesù Cristo. Poi parla della corazza della giustizia. E quando l'ho letta ho detto, mamma mia, mi sento giusto. Finalmente, oh, alleluia, sono giusto. Allora cosa faccio? Mi metto a giudicare gli altri? No, non significa questo. Essere giusto significa fuggire dal peccato. Io fuggo dal peccato. E fuggire non è essere codardi. Io fuggo dal peccato, me ne vado e sono una persona giusta. Essere giusto significa essere giusto con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con l'amico, con il collega, con il fratello. Questa è giustizia. Non perché io ho la capacità, adesso che sono salvato, ho questa bella armatura, sono pronto a giudicare gli altri. Sono pronto a giudicare gli altri. C'è un... Nella lettera di Giuda c'è l'angelo Michele. Andiamo a prendere Giuda 1:9. Così è bellissimo. Questo arcangelo non osò pronunciare un giudizio su Satana. Ma gli dice a Satana una cosa: ti sgridi il Signore. Impariamo a usare le cose come stanno. Ti sgridi il Signore. Io non ti giudico, però ti sgridi il Signore. E questo era un arcangelo, cioè non è qualcuno poteva avere tutta l'autorità che gli pareva, nel nome di Gesù, nel nome di Dio, poteva fare tutto quello che voleva. No, gli ha detto: ti sgridi il Signore, ci pensi il Signore, perché sa chi è il Signore. Quindi il giudizio tante volte è bello, perché te ti senti dalla parte del giusto averlo, però teniamocelo nel cuore, non diamo giudizi così senza sapere realmente le cose. La corazza della giustizia. Poi ci sono i calzari che dice che sono calzari con prontezza del Vangelo della pace. I calzari, io ho pensato ai corridori alle Olimpiadi dei 100 metri, pronti a scattare. La prima roba che inquadrano per la pubblicità è le scarpe, perché Nike, Adidas, eccetera, eccetera. E quindi tu vedi queste scarpe belle, rosse, gialle, blu, di tutti i mille colori, pronti a scattare. Loro sono pronti. Loro vanno e raggiungono i 100 metri per vincere, per battere l'avversario. Qua ci parla di prontezza del Vangelo della pace. Io mi sono domandato, Signore, è vero, noi dobbiamo essere pronti a portare il Vangelo della pace, ma come? Con la parola, primo punto, ma anche con l'atteggiamento. Anche con il mio essere, il mio stato d'animo, il mio modo di essere, perché se gli altri vedono la differenza in me, la vedono non perché io sono il più bello di lui e il più bello di lui, lo vedono perché il più bello è lui, perché quel Vangelo della pace ce l'ho nel cuore e quindi mi comporto come uomo di pace, mi comporto come persona di pace, porto la pace. E quando mi diranno, ma che ti è successo? Dici, guarda, aspetta che adesso ci mettiamo seduti e ti racconto una bella storia. Il Vangelo mi ha cambiato la vita. Il Signore mi ha cambiato la vita. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere. Noi abbiamo visto questa corazza. Immaginatevi questo soldato che si veste, dice, cintura, bellissima, la verità, la corazza, la giustizia. calzari la pace, ma che ci... Che, meravigliosa sta cosa, meraviglioso quando ti vesti e pensi che il Signore ti ha preparato questa cosa qua. E poi c'è lo scudo della fede. Noi immaginiamo il centurione romano adesso davanti al Colosseo con una padella attaccata al braccio e il centurione romano, ma lo scudo non era così quando c'era Paolo che ha scritto queste cose qua. Lo scudo all'epoca era uno scudo che ti copriva tutto, cioè sei alto 1,70, lo scudo era alto come te perché tu dietro ti proteggevi da dardi infuocati, o lo mettevi per così o lo mettevi in avanti, comunque ti proteggeva. E lo scudo nella parola di Dio, qua parla lo scudo della fede, ma lo scudo nella parola di Dio è Dio. Quante volte leggiamo nei Salmi il Signore è il mio scudo, il Signore è la mia fortezza? In tutta la Bibbia, fateci caso, c'è la tecnologia, c'è su internet o chi c'ha l'iPhone, c'è un'app della Bibbia, mettete scudo, ne viene fuori una marea e tutti dicono Dio è il mio scudo. Quindi nell'armatura che il Signore ci dà, davanti a noi, a respingere questi dardi infuocati, c'è Dio. E perché ci abbiamo paura? Perché ci abbiamo paura tante volte? E perché è la fede che ogni tanto dici Signore aiuto, Signore, è quella fede che ogni tanto ci mette alla prova, ma nello stesso tempo noi mettiamo alla prova la fede in noi. Dobbiamo avere una certezza, credere in Dio, e Dio è il nostro scudo. Ce lo dice, cioè io credo proprio ciecamente a quello che è scritto qua, ma proprio è così, è la verità. Davanti a me c'è Dio, e davanti a me, se c'è Dio, io non ho paura di niente. Sì, c'è le sommosse, sì, c'è uno che ti lancia un dardo infuocato, ma come te ne può arrivare anche 100 di dardi infuocati? Dici, ma il 101 mi prende e mi brucia? C'è Dio davanti a te. Questo è quello che dobbiamo avere, la certezza della fede, che Dio è accanto a noi. Qualunque cosa accada, Dio è con noi. E poi c'è l'elmo della salvezza. Questo elmo che è meraviglioso. Il cervello è la parte più, come si dice, più sensibile, perché se è vulnerabile, grazie, perché se batte il cuore, c'ho la morte cerebrale, il cuore batte, ma io, ciao. Quindi il Signore ci ha fatto in maniera bellissima, la scatola cranica è la parte più dura, più solida, scatolato qua, bello, protetto, e l'elmo della salvezza, deve essere qua la salvezza. Il Signore Cristo Gesù è morto veramente per noi, ma è veramente morto, cioè non è morto per hobby, non è morto perché non sapeva cosa fare. Abbiamo parlato che prima, durante la cena del Signore, che facciamo fatica a volte a immaginarci come sposo, come sposano i maschi, ma in realtà è vero, perché il Signore è veramente morto per noi, cioè Lui è morto perché Lui mi ama talmente tanto che è morto per me. È morto per me. Cioè, quale persona è morta per te? Nei tuoi 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni, hai conosciuto una persona che è morta per te? Una. C'è solo Gesù. Tutti i tuoi conoscenti, parenti, amici, mamma, zia, nonna, nessuno. Però Gesù sì. E questa è l'elmo della salvezza. Deve rimanere ma convinto di questa cosa. E poi c'è la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. La spada. Abbiamo visto che nella corazza c'è tutta roba che ci protegge. Ma adesso cominciamo ad attaccare un attimo. Ci ha dato la spada. Naturalmente non bisogna agitarla così tanto per far vedere che c'è una spada. Io appena sono arrivato a fare il militare, la prima roba che ho visto, i fucili, mitra, pistole. Tutta per me, ero armiere, quindi ho detto mamma mia, tutta per me sta roba qua. E ho cominciato a prendere questo, a prendere quell'altro, e mi piaceva far vedere al mio collega, oh, ma guarda qua, come mi sta la fondina con la pistola dentro, come bello il mitra, guarda, fammi la foto col mitra. No, non è così la prova di Dio, è una spada, è un'arma, però va usata con intelligenza, perché il Signore ci dice siate semplici come colombe ma furbi come serpi. E quando parla della spada come parola, a me mi viene in mente Gesù. Gesù ha sconfitto le tentazioni di Satana usando la parola è scritto. Quando senti che Satana o diciamo uno spiritello rompe e ti dice caro Giacomo non vale niente, ti dici sta scritto che io sono figlio di re. Aria. Sta scritto che io sono figlio di re, quindi tra me e te l'unico che non c'entra niente sei tu. E quando dici sta scritto, lo dici con coscienza, perché tu ci credi, sta scritto. Io veramente mi piace vedere Gesù che combatte con le tentazioni e gli risponde, oh, Gesù poteva dire guarda nel mio nome vattene, nel mio, era Gesù. Noi usiamo, no? Nel nome di Gesù vattene, no? Nel Gesù. No, lui poteva dire, guarda, io sono Gesù e nel mio nome fila. No, gli ha detto, sta scritto, ha usato potenza del Padre, ma ha usato autorità del Padre, ha usato tutto. E Satana se n'è andato. Alla fine l'ha lasciato in pace, gli ha promesso tante cose, gli ha detto tante cose. E noi non possiamo dire sta scritto, perché che autorità ci manca per dirgli sta scritto? Noi l'autorità ce l'abbiamo, la parola di Dio la conosciamo perché la leggiamo, l'abbiamo letta, e più la leggiamo più prendiamo padronanza per dirgli veramente con autorità caro mio sta scritto che io sono figlio di re, sta scritto che io mi sento amato, anche se tu mi dici che io non valgo niente. Il Signore mi ama perché è pieno di parola d'amore per me. Prima Giacomo ci diceva che questa è una parola, è una lettera d'amore. È vero, è una lettera d'amore perché parla in maniera schietta, pulita, seria dell'amore di Dio verso noi. E questo ci mette veramente nello stato d'animo di dire a Satana quando ci attacca, caro mio, sta scritto. Sta scritto che Gesù mi ama, sta scritto che io veramente sono un figlio di Dio, sta scritto che... sta scritto. E a me mi piace vedere Gesù che a Satana gli dice sta scritto. Non gli dice io sono Gesù e nel mio nome vattene. Ma pensate che meraviglia di persona è Gesù. Poteva fare tutto, poteva fare veramente tutto in quel momento lì. Però lui ha detto guarda, sta scritto. Questo non è che domani andiamo a fare un reality show esorcisti per caso, eh? Cioè bisogna avere un attimino di testa, perché c'è una storia nella parola di Dio degli esorcisti che andavano in giro e che scacciavano a destra e a sinistra perché riconoscevano che... Andiamo a prenderlo un attimino. Atti degli Apostoli 19, 13, 16. Questi qua sono, leggiamo un attimo così, vanno da un posseduto e gli dicono ti scongiuro, già partiamo col piede sbagliato, già partiamo veramente col piede sbagliato, ti scongiuro per il Gesù che Paolo annunzia. Allora, o ci credi e quando dici sta scritto e te ne vai, quello va via perché c'hai autorità veramente, oppure puoi dire vattene, scaccia nel nome di qua, nel nome di là, non va via niente nessuno, non va via niente nessuno. Qua questo è bellissimo, dice vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Questi qua gli rispondono guarda Gesù lo conosciamo, Paolo pure, ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Chi sei? veramente, ragazzi, usiamo la parola di Dio con coscienza, che quello che noi crediamo è vero. Perché se io devo cominciare a vivere la mia vita a credere un giorno sì, un giorno no, un giorno poco, un giorno tanto, succede, per carità, perché succede, è capitato. Però quando abbiamo questi pensieri che principati e potestà ci mettono nel cuore, che non valiamo niente, che sei un abbandonato, che la tua vita fa pietà, che il tuo matrimonio non va, che tante cose possono dire, tanti dita puntate possiamo avere, ma quando diciamo sta scritto, prendiamo autorità e usiamo la nostra autorità veramente. Queste persone non l'hanno usato perché gli hanno detto sì, nel nome di, cos'è che hanno detto, per quel Gesù, per Paolo Annunzia, e questi facevano gli esorcisti di professione, c'è scritto, leggete, e che cambia mestiere, perché la potenza di figli di Dio si è visto quando Pietro e Giovanni passavano davanti alla fontana, c'era quello che era storpio, ha detto: guarda, io non c'ho né oro né niente, ma nel nome di Gesù alzati. Quello si è alzato. E c'è differenza in quel nome di Gesù. C'è differenza in Giovanni e Pietro, perché credevano pienamente nella parola di Dio, credevano pienamente che venivano, che quello che dicevano si avveravano. Ma pensa che autorità che ci avevano. Io non ho né oro né argento, ma nel nome di Gesù alzati. Cioè, si è alzato. Anche noi, quando abbiamo ricevuto preghiera, siamo stati guariti. Perché? Perché c'è stata fede, c'è stata quella fede che ha mosso quella montagna, c'è stata fede di chi, c'è stata fede, c'è stato Gesù, c'è stata tutta l'armatura incompleta in quel momento. E io la vorrei con me sempre questa armatura, ma quanto è bella questa armatura. E poi come soldati ci dice di combattere, il soldato è consapevole, un soldato di professione è consapevole che combatte a fianco a un altro collega, è consapevole che anche se rimane da solo a combattere c'è una compagnia che lo verrà a prendere, un soldato è consapevole che quello che fa lo fa con compassione, lo fa con estremo zelo, diciamo, per combattere, per... Adesso mi veniva da ridere oggi, ho acceso il telegiornale, stamattina rischiamo la guerra civile, bla bla bla, se non c'è la soluzione per Berlusconi. Siamo in Italia, la guerra civile non esiste. Siamo in Italia, qua dobbiamo combattere veramente tra principati e potestà, perché è qui che fa la differenza un figlio di Dio. È qui che fa la differenza noi altri. Qui noi facciamo la differenza, anche per quelli di fuori, che ancora non conoscono il Vangelo. Noi possiamo fare la differenza con la preghiera. Qua in questi versetti ci dice perseveranza nella preghiera. Quindi è questo. Dicevo che un soldato sa, e io come figlio di Dio, noi come figli di Dio, sappiamo che quando combattiamo, non combattiamo da soli. C'è il fratello, c'è il Signore. C'è tutto quel pacchetto che ci serve per vincere. E poi alla fine non è che ci danno la medaglia al valor militare, noi prenderemo la corona della vita. Amen. A chi vince io darò la corona della vita, scritto in Apocalisse. Io la voglio quella corona della vita, io voglio stare con il Signore per tutta la mia vita. Quindi anche se l'armatura tante volte pesa, perché un'armatura pesa, la porto con gioia e so che quell'armatura il Signore me l'ha fatta per me perché mi ama. Amen.